Maracanã è sempre qua con voi, TMV Radio, Marco Piccari.
Eleonora Marini, buon pomeriggio.
Ci siamo come sempre, intanto stiamo seguendo, lo dico subito, anche il Consiglio federale con Dario Marchetti che ci sta mandando degli aggiornamenti, tra poco lo sentiremo anche per un riepilogo, mentre andiamo subito a prendere il direttore che è con noi.
Sì, Paolo De Paola, lo ritroviamo ancora.
Ciao Paolo, ben trovato ancora.
Ciao a tutti.
Ti do un aggiornamento dal Consiglio federale che ce lo manda Dario Marchetti, poi tra pochissimo lo avremo anche in diretta con noi. C'è un tema fondamentale: il Collegio di Garanzia non ha annullato nessuna condanna all'Otito e dunque ad oggi è responsabile all'interno dell'ordinamento sportivo, per noi vige squalifica, così il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha spiegato nella conferenza stampa post Consiglio federale quanto successo in mattinata con il presidente della Lazio Claudio Lotito che si è presentato in via Allegri, il numero uno del calcio, ha poi aggiunto: io ho fatto un semplice appunto, lui ha letto la sua dichiarazione ritenendo che non fosse più squalificato, ma per noi non è così, ho ribadito che lo era ancora e che doveva lasciare la sala, se voleva continuare a seguire poteva farlo, ma avrei mandato gli atti alla procura. Questo è quello che ha detto. Infine mi sono attenuto ad una decisione del collegio di garanzia dove non ho trovato nessuna frase che parla di annullamento della pena. Dovesse essere riformata, se ne discuterà quando sarà. Ora vige sempre la sentenza del Tribunale federale. Gravina sull'Otito al Consiglio federale. Prego, prego, poi c'è un audio anche per te, Paolo, prego.
Sì, no, però voglio precisare una cosa. Deve finire l'epoca di Lotito al livello di federazione. Questo lo dico perché Lotito è un bravissimo manager, ha una visione secondo me provinciale delle cose. È un bravissimo manager per una sua azienda, anche per la Lazio va benissimo, ma se espande quel modo di agire a livello diciamo più grande, a livello nazionale, ecco, quel modo di agire non funziona più, perché è un modo di agire, ribadisco, secondo il mio modesto modo di vedere, provinciale, cioè troppo ristretto, troppo, come dire, attaccato a delle logiche di piccolo potere, di piccolo cabottaggio che si vedono subito, quindi deve finire quest'epoca. Oltretutto, scusatemi, ma a livello federale, l'epopea di Lotito ha sancito un fallimento totale per uomini che sono stati messi come presidenti Federcalcio, Tavecchio uno su tutti, e anche per allenatori che sono stati messi uno su tutti Ventura. Quindi questa epoca deve finire. Lotito ha fallito a livello di federazione.
Allora, ti faccio sentire un audio per te, Paolo, e poi dovrebbero arrivare gli altri ospiti, cambiamo anche tema, però ci tenevo quest'audio che è arrivato per il direttore. Prego.
Grazie De Paola. Buttare sempre M su Napoli, grazie De Paola, grazie.
Ma perché? Cosa ha detto? Non ho capito, scusami Paolo, mi sembra prima avevi parlato del Napoli, ma non...
Sì, dice buttare miele, va bene, miele, sì,
Vabbè. Magari specificate.
Su Napoli, parlo solo sempre bene quando c'è da parlare bene, quando c'è da parlare male, no. Beh, probabilmente si riferisce a De Laurentiis, non mi riferisco a Napoli, attenzione.
Ma no, ma c'è perché sempre, perché mamma mia.
No, perché poi a volte i tifosi fanno confusione e cercano di buttarsi addosso loro dell'M, quindi sì, io respingo assolutamente. Per me è miele e per lui, per il signore invece è la M che voleva... No. Che voleva riferire a me, quindi gliela lascio tutta quella M, però devo dire che mi riferivo assolutamente a De Laurentiis, devo dirlo anche con un po' di sarcasmo, ecco, solo questo mi riferivo a come questa vicenda di De Laurentiis non sia stata gestita bene dal presidente, perché ha dovuto fare marcia indietro.
Bene, bene. Allora, intanto ci chiedono un commento sulla situazione dell'Inter. Vi dico che dopo le 15:30 avremo un approfondimento anche su questa situazione con chi la materia la conosce molto bene. Quindi state con noi, magari ci darà lui delle delucidazioni su questo.
Sì, su questo
passivo,
bilancio,
no?
Da record negativo. Parliamo di 245 milioni di euro di perdite. Quindi il CDA nerazzurro che ha chiuso la stagione economica in un contesto straordinario, caratterizzato anche dagli effetti della pandemia, ma certamente molto negativo.
Va bene, tra poco ci torneremo. Allora, andiamo a presentare gli altri, dai.
Sì,
via.
Ci hanno raggiunto Massimo Abrambati, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
E anche Massimo Orlando.
Ciao
buon
Massimo,
pomeriggio.
Ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao Massimo. Ciao, ciao Massi.
Con noi c'è anche il direttore De Paola. Allora, Paolo, parlavamo
ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Massimo.
Ciao a tutti, ciao ciao.
Paolo, parlavamo un attimo dell'Inter, dopo andremo sulla situazione prettamente societaria con un contributo alle, dopo le 15.30, però rimaniamo un attimo invece sul campo, voglio sentire un po' il vostro pensiero, non esce benissimo dalla,
da questo 0-0,
da questo turno di Champions. Qual è... Perché c'è questa differenza? Squadra che segna molto in campionato, poi non riesce a concretizzare in Champions, e qualcuno parla di
dimensione
poca...
europea, esatto, che ancora che non manca. C'è per la squadra di Inzaghi. Cosa ne pensate?
Direttore.
Ma insomma, io sinceramente andrei cauto, ecco, aspetterei ancora un po'. Di sicuro, ecco, le cose rilevanti che si notano è che chiaramente quest'Inter non ha il furore che poteva avere con Conte. Però quella è anche, come dire, un'adrenalina che è continua e logorante a volte, quindi è una cosa, per riuscire a battersi su entrambi i fronti c'è bisogno invece di un atteggiamento un po' più compassato. Non vorrei che poi questo atteggiamento troppo compassato, che si è visto anche benissimo alla Lazio di Inzaghi, poi possa far perdere del terreno allo stesso allenatore e quindi alla squadra. Però ecco, manca proprio quello spunto in più, quel mezzo muso in più, che riusciva a dare Conte, diciamo, non solo...
Ma lato caratteriale, Paolo, tu dici?
È proprio una questione di carattere della squadra. Tu la vedi, è una squadra che insomma cerca di gestire un po' di più il gioco, non ha quel furore, quella verticalizzazione che aveva con Conte. È un modo diverso di intendere il calcio, bisogna vedere alla lunga chi ha ragione. Per il momento ha avuto ragione Conte l'anno scorso.
Massimo, si è ammorbidito l'Inter?
No, io sono d'accordo col direttore. Bisogna andare cauti con questi giudizi tranchant. Va bene tre partite, si dice che è meglio l'Inter di Inzaghi, poi sbaglia, pareggia in casa con l'Atalanta e pareggia con lo Shakhtar e si dice che è meglio quella di Conte. Cioè, bisogna anche avere un certo equilibrio. È logico che Conte ha fatto un lavoro straordinario, è agli occhi di tutti questo, perché portare una squadra che arrivava a 25 punti dalla Juventus, arrivare prima a un punto dalla Juve e poi a vincere il campionato, significa che ha fatto grandissimi passi in avanti e sicuramente ha sfruttato i passi indietro che hanno fatto magari qualche altra squadra, vedi la stessa Juve. Dopodiché è andato via lui, Inzaghi è arrivato, sta facendo il suo lavoro, io credo bisogna lasciarlo lavorare. Logicamente non ci sono più due giocatori, anzi tre, che io reputavo, non ti dico indispensabili, ma sicuramente importantissimi, che sono Lukaku, che ha altre caratteristiche rispetto a quelle di Dzeko, non c'è più Hakimi, poi Danfri gioca bene col Bologna, abbiamo trovato il nuovo Hakimi, anche lì bisogna andare cauti. Hakimi ha un suo perché, ha vinto un campionato, ha fatto un'annata straordinaria all'Inter, ha dimostrato, Danfri ha fatto due partite, cioè bisogna andare cauti con i giudizi, sia in negativo che in positivo. E non c'è più Eriksen, Çalhanoğlu un altro giocatore. Eriksen aveva caratteristiche diverse, era entrato nel contesto di questa squadra, credo sia stato un uomo importantissimo nello sprint finale, cioè da gennaio in avanti. Eriksen, da quando è entrato in pianta stabile e quindi è uscito dal mercato, era un giocatore che era considerato un'arma in più, non dimentichiamocelo. Quindi io credo che va dato tempo. È logico, a me cosa balza di più all'occhio è, e vorrei capire magari anche da Massimo e dal direttore, ma come mai una squadra che segna così tanti gol, guarda caso poi gioca con Real e lo Shakhtar e insomma fa zero gol. È una coincidenza, perché poi nel calcio ci sono anche le coincidenze. Adesso poi ci sarà la doppia partita con lo Sheriff che ci dirà sicuramente qualcosa di più.
Ecco, sentiamo allora il quesito che pone Massimo, lo rigiriamo a Massimo Orlando e poi al direttore De Paola. Massimo.
Beh sì, un po' di coincidenza ci deve essere, perché l'Inter ha dentro campioni, gente che è abituata a giocare la Champions a livello insomma europeo, con nazionali, mondiali, insomma non credo che in poche parole se la facciano sotto quando arriva la partita della Champions. Però dobbiamo ricordare che l'Inter nelle ultime due Champions precedenti a questa ha sempre fatto male, che ci fosse Spalletti o che ci fosse Conte, non ha mai passato il primo turno. Cioè lo Shakhtar è una squadra che nelle ultime tre partite ha fatto tre volte 0-0 con l'Inter, e dunque è anche un problema dell'Inter proprio, secondo me è molto casuale, perché comunque quando tu vai a giocare in Europa e sbagli il gol che ha sbagliato Dzeko, è normale che insomma poi dopo l'hai visto, c'è lo Sheriff. Oggi le partite sono tutte molto difficili, c'è molta fisicità, si è equilibrato molto, poi è chiaro che alla fine le grandi squadre vengono fuori, però se non sfrutti le occasioni vai in difficoltà. E poi sono d'accordo col direttore, il gioco di Simone Inzaghi è un gioco più lento, più calmo, più ragionato, più basato sul possesso palla, e Conte invece ti metteva lì, ti martellava, e questo secondo me
è una differenza.
Questo tipo di squadra all'Inter si fa una certa differenza.
De Paola?
Ma io credo che il gioco del campionato sia un campionato anomalo, ecco. Cioè, paragonare il campionato italiano alla Champions ci porta fuori strada, perché quest'anno, mai come quest'anno, io vedo delle partite strane, lo dico sinceramente, cioè anche il derby di Roma, le piccole con le grandi, insomma mi sembra sempre che ci sia un qualche cosa di anomalo. È vero che si dice che ci sono sei squadre, però se vado a vedere bene, queste sei squadre non ci sono, perché i mezzi passi falsi le stanno facendo tutte, le fa l'Inter, li fa il Milan, li fa la Roma, li fa la Lazio, la Juve non ne parliamo, insomma è un campionato che, come dire, non suggerisce un tema conduttore chiaro, no? Ma anche per quanto riguarda la stessa Inter, quindi c'è, come dire, un'alternanza di risultati che in qualche modo non ti dà una mentalità e una concentrazione forte sia dentro che fuori dai nostri confini.
Allora,
leggiamo un messaggio che
al volo, poi
sì,
se facciamo
ci serve
sentire
anche per cambiare argomento. Brammati, ti stimo, condivido molto di quello che dici, ma la favoletta Lukaku deve finire. È un grande giocatore, ma non sposta gli equilibri, continua a dimostrarlo in più occasioni. Questo a chiudere un po' tutto questo
manca
discorso.
Manca cattiveria nell'Inter, è un po' quello che stanno scrivendo tutti.
E passiamo a un'altra favoletta,
capito?
Favola.
Non è così, secondo, se vuoi proprio replicare velocemente.
Non so, se Lukaku è una favoletta, allora tutti gli altri cosa sono? Le storielline. Non mi sembra una
favoletta. Sai che invece Lukaku, faccio un appunto al Chelsea. Ieri, se tu c'hai Lukaku, è possibile che lo fai giocare sempre così, spalla alla porta, mai una palla in profondità, mai per lanciare la...
Io dico che insomma Lukaku, visto che giustamente il direttore fa un distinguo, ed è giusto farlo, tra il campionato e la Champions, però Lukaku non mi potete dire che nel campionato italiano non è stato decisivo, ma non solo con i gol, ha fatto delle prestazioni. Io
sì,
ricordo,
sì, vero,
la partita,
vero,
se non sbaglio, con l'Atalanta dell'anno scorso in casa, che forse è stata quella che ha proprio decretato forse lo scudetto all'Inter. È vero che non ha fatto gol, ma è stato l'unico a tenere su la squadra, a portare avanti. Era da
anche
solo
contro la Lazio, che si è scrollato, cioè, di dosso due giocatori.
Esatto. Io voglio dire, se ne è stata una favoletta Lukaku, allora mi dispiace, ma non sono d'accordo con il nostro ascoltatore.
Sì.
Sono d'accordo, Marco, che ci capisco, quello sì.
Marco, Massimo e tutti gli altri, dalla favoletta di Lukaku, proviamo a capire la favola, se avrà un lieto fine.
No,
o
noi abbiamo
meno
fatto il titolo, c'eravamo tanto amati.
Esatto,
io non so
tra Comiso e Vlahovic, perché la situazione, insomma.
Aspetta, facciamo una cosa, facciamo sentire un passaggio,
sì,
Eleonora, proprio di
passaggio.
Comiso.
Sì.
Perché il titolo è C'eravamo tanto amati, perché le parole di Comiso non fanno pensare tante cose. Sentiamolo un attimo al volo, poi lo commentiamo con Orlando, Brambati e De Paola.
Un giorno siamo positivi, un altro giorno, che ho detto l'altro giorno, non sono né positivo né negativo, ok? Escono cose che non esistevano, fanno, non so, un giorno parlo con Dusan, dice io mi concentro sul calcio, parlo con il procuratore. Ieri ho parlato col procuratore, dice che si deve parlare con Dusan. So che si fanno qualche cosa, perché credo che noi altri qui a Firenze, credo io, siamo professionisti e facciamo tutte le cose sul serio. Che venga qui il procuratore e trattare, perché è la cosa giusta da fare. perché Vlahovic si deve concentrare sul campo del giusto, ma il procuratore che fa l'affari, che fa il business, deve venire qui a Firenze a trattare per il suo giocatore.
Però sembra una cosa, Presidente, dal punto di vista economico la Fiorentina abbia fatto un grande sforzo, se sono vere le cifre che stanno girando.
La cosa
sono
che
molto
ti dico
alte,
che è vero, sarà la più grande cifra mai data un giocatore della Fiorentina nella storia della Fiorentina, incluso Battistuta, incluso Rui Costa, incluso Frank Ribery, parlando di Gross, certo. Lordo, ok?
Ma come si fa a non firmare un contratto così? Che pensa lei?
Io penso che si sta prendendo, e ce l'ho detto al ragazzo, che lui si sta prendendo un grande rischio, vedendo alla persona, perché noi ci offriamo un contratto di 5 anni, a questi soldi, a Gross, Gross vuol dire Lordo, si arriva a 40 milioni, ok?
Gross.
40 milioni per un contratto di 5 anni. Io lavoravo un anno per fare quello che stiamo proponendo qui per 2 o 3 giorni.
Okay? Hai capito?
Quando io ho cominciato, l'età sua, alla fai.
Orlando, tu che vivi...
Fiume in piena,
Cioè, qui mi sembra una cosa chiara che, insomma, lui si è stufato, mi sembra di capire. Non so voi come la interpretate, però si sta facendo un po' girare le scatole. Che dici?
No, gli girano parecchio perché Vlahovic è un campione... E perderlo senza monetizzare molto probabilmente sarebbe un'altra brutta tegola, perché ricordiamo che la Fiorentina ha venduto Chiesa a 50 milioni, cioè il Chiesa col giocatore che si sta facendo notare in questi 2 anni vale minimo il doppio, dunque un'altra beffa non la vuole assolutamente subire. La sensazione è che il giocatore comunque abbia già l'accordo con qualche altra squadra, e questo rimpallo anche tra giocatore e procuratore fa capire che insomma la situazione non sarà facile, però è anche vero che prendere poi alcune situazioni, valutazioni o provvedimenti su Vlahovic è difficile, perché che fai? Ti privi di un giocatore così? Giochi tutto l'anno senza giocatore migliore? Insomma è una situazione che sicuramente andrà a destabilizzare una Fiorentina che per il momento invece sta andando veramente forte.
Senti Massimo, tu insomma
questa sì è una favoletta.
Come una favoletta? Perché
una favoletta? Questa è una favoletta, ma scusa un attimo, ma ci viene a dire che non è mai stata pagata una cifra del genere e tira fuori dei giocatori che giocavano 20 anni fa la Fiorentina? Dai, ragazzi, cosa stiamo dicendo? È logico che Rui Costa e Battistuta non prendevano quello che prende Vlahovic, noi sono passati anche 20 anni, però abbiate pazienza. E la favoletta è non ci venire a dire quanto guadagnavi tu quando avevi la sua età, perché è come se io mi mettevo a fare il paragone di quando avevo 18 anni e poi quando ne avevo 28, è logico che non guadagnavo.
Però un
più
presidente che parla così, Massimo, tu ci hai trattato, no? Perché i giocatori li hai trattati, portati, ecco, quando si arriva a dire questo,
che segnale
dà? Sta sbagliando, deve tenersi le cose per conto suo, non le deve spifferare 4-20. Se il giocatore non intende firmare, è evidente, come ha detto giustamente Massimo, che avrà sicuramente sotto una situazione non solo economica, ma anche di appeal diversa da quella che può dare in questo momento la Fiorentina. Ti faccio un esempio: se ci fosse sotto la Juve, tu che fai da giocatore? Preferisci andare alla Juve o preferisci rimanere alla Fiorentina? È logico che l'appeal è diverso. La Juve è una squadra che gioca quasi sempre, prevalentemente, la Champions League, negli ultimi 10 anni la quasi sempre giocata, forse l'ha sempre giocata, la Fiorentina mai. Quindi è logico che ci sono competizioni e palcoscenici diversi.
Ma quando esce così un presidente vuol dire che c'è rottura, Massimo, te lo chiedo proprio schiettamente.
Vuol dire che lui, per come ho capito, io sono sincero, conosco bene Fradè, ma non conosco lui. Io credo che lui sia un tipo molto istintivo, molto focoso, e non ce l'ha più fatta tenersi dentro questa cosa. Ma il rimpallare del procuratore, ragazzi, sei arrivato in un ambiente e ti devi calare in un ambiente, questo è l'ambiente. Il procuratore ti rimpalla un po' quando c'è in mano qualcos'altro e magari devi ancora definirlo. Io non so il procuratore che cosa ha in mano, però c'è anche da dire che bisogna poi eventualmente anche vedere qual è la volontà del giocatore, che magari non ne fa una questione di soldi, perché è vero che lui dice 40 milioni gross, che sono lordi. 40 milioni grossi significa sono 20 milioni, vuol dire che sono per 5 anni, ha detto lui, sono 4 milioni all'anno. Secondo me Vlahovic è uno che, ma io ti dico poco poco, 7-8 milioni li prende se va in un'altra squadra.
Voglio sentire anche il direttore, che insomma ci ha avuto a che fare qui.
Ne prendeva 700.000 fino a poco tempo fa, qualche mese fa, poi è arrivato a 200, poi adesso c'è un raddoppio perché lo portano a 4.
Quindi gli ascoltatori stanno dando ragione a Commisso. Dice
sì,
che
è inconcepibile che Vlahovic non voglia rimanere alla Fiorentina.
Scusa, sono il direttore. È anche evidente che se loro spostano l'ingaggio da 200 a 4 è perché secondo me hanno capito che non vale più 20 milioni ma ne vale 60.
Esatto, ma allora scusami, proprio per questo che stai dicendo, e volevo dire, questo è il mio punto di vista, a me sembra anche, come dire, un modo per mettere le carte in tavola anche dallo stesso presidente. Mi spiego. È come dire, io sto facendo il possibile, poi vediamo, ha ragione sulle cifre del passato e del presente, se non succede è per colpa del giocatore.
Esatto.
E se alla fine della stagione dovesse andare via, comunque il gruzzolo se lo porta a casa. Cioè, questa è una vicenda già vista per Bernardeschi, è una vicenda già vista per Chiesa e potrebbe essere una vicenda già vista per Vlahovic. L'unica cosa che mi preoccupa è che è troppo presto. Cioè, c'è tutto un campionato, e l'abbiamo visto per Chiesa, esatto, che cosa ha significato rimanere un anno fermo praticamente alla Fiorentina, e non vorrei che questo destino potesse in qualche modo calarsi anche su Vlahovic.
Può turbare l'equilibrio massimo che si è creato in questo momento nella squadra, perché sì, sta andando bene, tu dici di sì, vero?
Assolutamente, sì, perché il presidente quando parla, ovviamente il tifoso non potrà mai accettare che il suo idolo, il centravanti, il giocatore più rappresentativo, non accetti un prolungamento, magari pensando che possa andare alla Juve, insomma, tu lo sai, a Firenze come possa essere vista questa squadra e certe operazioni. Dunque il tifoso sarà sempre dalla parte del presidente, deve fare attenzione però, perché e se poi, siccome non è una piazza tranquilla Firenze, è una piazza dove si vive di calcio, certe affermazioni, se poi si scarica tutto addosso al ragazzo, secondo me non è corretto neanche questo.
Che poi è un po' quello che diceva.
È questo che dicevo io. Appunto.
Sì.
Mi sembra che poi sia una partita a scacchi sulla pelle di un ragazzo che chiaramente a quel punto, come dire, poi ci sono delle leggi di mercato, signori. Io sono contro i contratti eccessivi, però se è un ragazzo ha del valore e può a quest'età in qualche modo tracciare un percorso migliorativo, ma io lo trovo naturale nelle ambizioni e nelle aspirazioni di qualsiasi non giocatore, persona.
Scusami Leonardo, approfitto, visto che stiamo per chiudere questo blocco e c'è Massimo Orlando, un altro giocatore un po' al centro, ieri ne abbiamo parlato molto, così voglio sentire anche un attimo Massimo e Paolo di Chessino.
Sì.
Cioè, ieri si è parlato molto di Chessino, al di là dell'errore che ha fatto, che molti lo hanno così criticato per quell'intervento che poteva evitare o meno, ci si chiedeva e si chiedevano se la situazione contrattuale sta un po' così turbando il calciatore. Massimo, tu hai commentato,
anche se è corretto o meno, dicevamo, no?
Esatto.
Che da un professionista ci si aspetta comunque, no, la capacità di anche di non commettere certi errori o di avere un rendimento ottimale, nonostante magari ci siano a livello mentale tanti pensieri che riguardano anche il contratto.
Massimo Orlando, parto da te, tu hai commentato per la Rai proprio il match di Champions per Radio Rai, ecco, ti chiedo se ti ha dato questa sensazione, cioè di vedere un calciatore che al di là dell'aspetto fisico, che non sembra stare in una condizione eccellente, possa essere turbato da questa vicenda contrattuale?
Sì, beh, partiamo però dal fatto che l'espulsione che tutti criticano, cioè, viene da un errore dell'arbitro, perché non è mai seconda ammonizione quella lì, dai, arriva leggermente in ritardo e
io gli avrei dato il giallo, sono onesto.
No, la prima sì, la prima sì, e vabbè, vedi,
no, però è bello perché bene, ci sono, io no, gliel'avrei dato il secondo, devo dire la verità.
Comunque,
però,
venendo alla tua domanda, si vede che non è tranquillo, si vede che anche lo stesso pubblico mormora, lo fischia, perché chiaramente non accetta che un giocatore così importante rifiuti quello che sta rifiutando lui al Milan. È una situazione che sta destabilizzando sicuramente la testa del giocatore, ma alla lunga può destabilizzare anche
lo spogliatoio, dunque va risolta anche questa molto velocemente, perché Cressy è fondamentale, però poi se non ti rende, tu c'hai Tonali, c'hai Bennacer, abbiamo visto giocatori comunque di alta qualità e a un certo punto te lo devi mettere da parte.
Massimo, non ci sono soluzioni. Massimo Brambati?
No, non lo so, bisogna essere diciamo così vicini al giocatore per capire il carattere che ha. È logico che lui ha fatto anche, mi sembra, le Olimpiadi, e sì, quindi non si è quasi mai fermato, potrebbe essere anche un po' di stanchezza, non lo so, bisogna capire cosa c'è nella testa del giocatore. Sicuramente non è lo stesso che sì, che abbiamo visto l'anno scorso, questo è poco ma sicuro. Detto questo, però, ragazzi, io dico sempre faccio sempre questa domanda: ma se uno di voi avesse un figlio e gli proponessero 6 milioni al Milan e dall'altra parte me ne propongono, parlo di 5 anni di contratto, non parlo di 2 anni o un anno, e dall'altra parte te ne propongono 10 al Paris Saint Germain, cosa gli dice tuo figlio? Stai al Milan o vai al Paris Saint Germain? Io penso che a tuo figlio gli dici: vai a prendere 5x4, 20 milioni in più al Paris Saint Germain in 5 anni. È logico, cioè io faccio sempre questo paragone, cioè ragazzi, la carriera del calciatore, voglio fare un discorso un po' generale, la carriera del calciatore è breve, non è una carriera che va dai 20 ai 60, è una carriera che va dai 20 ai 35, mediamente, sì, sì, forse anche meno, ok? Se in quel periodo non ottimizzi a livello economico quello che è, scusami, ma non sei poco furbo. Invece devi ottimizzare.
Certo. Direttore De Paolo.
Posso dire una cosa? Perché questo introdotto da Brambati è un argomento interessante. Che secondo me, ecco, siccome io credo sempre che su alcune cose importanti ci possono essere dei, non giudizi, dei pareri sospesi, cioè non esiste una verità assoluta. Nel senso che io pongo dei ragionamenti, è vero quello che dice Brambati, però è vero anche che tu non stai ragionando all'interno della tua famiglia, stai ragionando all'interno di un contesto ambientale, non dico pubblico, ma quasi pubblico, nel quale ci sono delle componenti, c'è la tifoseria, cioè il tuo ambiente di lavoro è composto dall'attaccamento alla maglia, dai compagni, dalla squadra, dai tifosi. Allora io dico, ci può essere anche, come dire, una via di mezzo, perché noi ragioniamo di cifre che possono far star bene una persona non soltanto per la propria generazione ma anche per le due o tre successive. Allora, se tra 12 milioni e 8 milioni per rimanere al Milan tu magari a 8 milioni puoi vivere in un contesto che ti può piacere, eccetera eccetera,
lui ha riflettuto anche su queste cose, però direttore, scusa.
Dico soltanto, non vai a puntare al massimo, ma vai un pochino, ecco, giocando anche sul tuo nome, vai a puntare un pochino sotto, in modo che l'equilibrio con tutto l'ambiente e con tutto il contesto possa essere trovato. E qua entro in un'altra cosa. Io credo che sia sbagliato, forse c'è bisogno di un correttivo, lasciare aperto questa manovra, ci riferiamo, torniamo a che sì, la trattativa, ma torniamo anche a Dybala, ma andiamo anche su altri giocatori, la trattativa aperta per un anno, per esempio l'ultimo anno, che è terribile. Io metterei delle finestre, dei limiti, cioè metterei una finestra all'inizio della stagione, un'altra a gennaio e un'altra a fine campionato, in modo che soltanto in queste finestre si possano stabilire i rinnovi e non questa trattativa continua di mese in mese, di giorno in giorno, che in qualche
quindi
modo
limitare il periodo, certo.
Su questo sono d'accordo, però ricordati, scusami, che ci sono anche dei calciatori che nella loro carriera credevano di aver fatto delle scelte di vita rinunciando, poi si sono fatti male e la squadra gli ha girato le spalle e pensavano di aver trovato la famiglia,
vero,
che poi
questo, assolutamente vero, la famiglia.
Io sono un esempio.
Massimo, sei un esempio? Massimo,
sono un esempio, ha ragione Massimo, perché io ho rinunciato veramente a raddoppiare il mio ingaggio, vi assicuro, ora sono tanti anni fa, ma era un ottimo ingaggio a quell'epoca, ho rinunciato a una squadra importante perché mi sentivo al 100% alla Fiorentina, un giocatore importante, però poi con gli infortuni sono state voltate le spalle. Dunque, da questo punto di vista, Massimo ha assolutamente ragione.
Mi rivolgo poi a tutti i Massimi. Io vi sto dando ragione, nel senso che non sto definendo, cioè presento una mia tese di corragione. Secondo me è un ragionamento che può rimanere in sospeso, perché allora, per portare acqua al vostro mulino, vi dico anche che ci sono giocatori di generazioni diciamo più antiche, faccio un esempio su tutto, come Altafini, che per esempio diciamo non hanno comunque raccolto quei soldi o quella quantità di soldi necessari per poter andare avanti per tutta la vita. Per cui il ragionamento che fate ci sta, è giustissimo. Però dico, magari in questa epoca, chiaramente uno non può prevedere da qui a 10 anni o 20 anni o 30 anni come cambierà il costo della vita, però stiamo anche, secondo me, nella fase più alta in assoluto di guadagni di giocatori di livello, perché se vai a vedere più in basso è veramente una...
Io direttore, cioè, un direttore sportivo durato sui suoi figli, che mi avrebbe rifatto il contratto, lo sto ancora cercando, lui e i figli.
Questa poi ce la racconti,
no, direttore, l'ultima cosa, no direttore, io sono d'accordo con la tua analisi quando hai detto che ci vuole una finestra, su quello sono assolutamente d'accordo, perché non si può andare avanti, arriveranno fischi, arriveranno problemi, arriveranno quei meccanismi in spogliatoio dove veramente c'hai tutti contro, e allora uno o la società si prende la responsabilità e dice siamo noi che non lo vogliamo più, o il giocatore deve avere, scusate il termine, le palle per dire basta, non sto al Milan, darò tutto da qui alla fine dell'anno e poi dopo me ne vado, ecco,
in modo
che i casi sono stati tantissimi, perché tu hai Zaniolo, hai Donnarumma, hai Insigne, hai Chessy, hai Dybala, insomma sono tanti,
è vero. È vero, ragazzi, vi devo fermare che siamo andati oltre il tempo. Voglio ringraziare tanto Massimo Orlando e il direttore De Paola per essere stati con noi. Grazie,
veramente. Ciao a tutti.
Bel tema che abbiamo toccato. Massimo, rimani perché ne apriamo un altro. Parleremo della situazione dell'Inter. Ce la faremo un attimo spiegare, la commenteremo insieme a te e naturalmente i vostri messaggi al 331 82 00 213.